File 19, pagina 167. Il procuratore Alderman continua. A nostro avviso, come dico, questo documento reca in sé la prova di tutte le affermazioni dell'atto d'accusa. Esso dimostra che l'attacco alla Polonia era stato freddamente premeditato, dimostra che il problema di Danzica, che era servito ai nazisti come pretesto politico nei riguardi della Polonia, non era un vero problema, ma un pretesto creato artificialmente per dissimulare il vero motivo della loro espansione aggressiva alla ricerca di approvvigionamenti e di spazio vitale. Durante l'udienza del 27 novembre avviene un fatto degno di nota. Wyszynski, ministro degli affari esteri dell'Unione Sovietica, siede per la prima volta al posto di pubblico ministero. Wyszynski era malato e non aveva potuto assistere alle prime udienze del processo. Il procuratore americano Alderman legge alcune pagine di un'opera sulla storia della Marina tedesca dal 1919 al 1939. Il libro è stato scritto da un ufficiale di Marina tedesco e gli spiega come fu eluso il Trattato di Versailles per riuscire a creare una flotta potente. Gli aviatori della Marina facevano, ad esempio, un periodo di allenamento di un anno all'estero. Durante quel periodo essi non figuravano negli effettivi della Marina, posti sotto il controllo dei vincitori. La tecnica di costruzione dei sottomarini fu perfezionata, rivela l'autore, non già in Germania, non nella Marina, ma in Olanda, dove funzionava un ufficio civile. In Spagna c'era un reparto industriale, così come in Finlandia. I sottomarini non furono costruiti se non molto più tardi. La formazione della Marina da guerra tedesca, diretta dallo Stato Maggiore dell'ammiraglio Röder, risale a qualche anno prima dell'ascesa di Hitler al potere. In effetti gli accordi internazionali stabilivano che la flotta tedesca non doveva superare un certo tonnellaggio, fissavano inoltre le caratteristiche, le dimensioni e l'armamento di ognuna delle unità importanti della flotta. L'ammiraglio Röder, prima dell'ascesa di Hitler, firma degli ordini che vanno contro gli accordi internazionali. In uno di questi ordini, ad esempio, egli spiega il metodo da seguire perché la Marina possa disporre di motosiluranti in numero maggiore di quello autorizzato dalla Convenzione sul disarmo. I tubi di lancio sono immagazzinati segretamente nell'arsenale. Le 143 vedette vengono equipaggiate a turno per permettere l'allenamento di tutti gli equipaggi. In un rapporto del 1932, cioè di un anno prima che Hitler fosse al potere, questo particolare è molto importante. Röder scrive: «Il montaggio dei tubi su tutte le vedette si effettuerà non appena la situazione di controllo politico lo permetterà. Per gli incrociatori ausiliari il metodo è ancora più semplice. La loro denominazione ufficiale è navi da trasporto zero. Quanto al tonnellaggio degli incrociatori del tipo Scharnhorst e Gneisenau, esso è ampiamente superiore a quello permesso dagli accordi e di proposito sottovalutato in tutti i documenti ufficiali. Un documento dell'ammiragliato tedesco specifica superiore del 20% al tonnellaggio dichiarato agli inglesi, così lo Scharnhorst e lo Gneisenau stazzavano invece di 26.000 tonnellate, 31.000. Ma lo Stato Maggiore della Marina è andato più lontano. Un promemoria è stato consegnato ai comandanti delle differenti unità, nonché ai responsabili che dovevano discutere gli accordi con la Commissione per il controllo e rispetto dei trattati internazionali, per suggerire le risposte logiche da dare alle domande che potessero essere fatte su queste maggiorazioni anormali. Per di più, se un commissario straniero si stupisse del fatto che la Germania produce pezzi di ricambio per sottomarini quando gli accordi internazionali le vietano di possederne, questo manuale prevede la risposta: difficile da verificare, in caso di necessità può essere negato. L'accordo navale anglo-tedesco del 18 giugno 1935 permetterà lo sviluppo della marina da guerra tedesca. Il tonnellaggio potrà arrivare al 33% di quello della flotta inglese, al 45% per i sottomarini. Si passa in seguito al piano di aggressione contro l'Unione Sovietica, denominato sin dal 1940 come Piano Barbarossa. L'esistenza di questo piano è provata da un documento del 18 dicembre 1940, riprodotto in 9 esemplari, con la menzione segreto e questa nota: non deve essere trasmesso se non da ufficiali. Molti mesi prima dell'inizio dell'offensiva verso est, Hitler decide alcuni aspetti del piano. Le forze armate tedesche devono essere pronte a schiacciare la Russia sovietica con una campagna rapida prima che la guerra contro l'Inghilterra sia finita. Per farlo, l'esercito dovrà utilizzare tutte le unità disponibili, a condizione che i territori occupati rimangano al riparo da attacchi di sorpresa. Se si presenterà l'occasione, ordinerò un concentramento delle truppe contro l'Unione Sovietica 8 settimane prima del momento previsto per le operazioni. I preparativi, che richiedono un tempo maggiore, devono, se ciò non è ancora stato fatto, avere inizio immediatamente e concludersi entro il 15 maggio 1941. Si deve attribuire estrema importanza al fatto che l'intenzione di attaccare non possa venire svelata. L'udienza del Tribunale Internazionale del 27 novembre è una delle più importanti. Il procuratore Alderman dimostra che gli assassini del cancelliere Dollfuss il 25 luglio del 1934 erano in contatto telefonico con il ministro della Germania a Vienna, il dottor Riet, durante tutto il tempo dell'operazione. In seguito egli parla del Anschluss. Austriaco di origine, Hitler non ha mai nascosto che, secondo lui, l'Austria appartiene allo spazio vitale della razza tedesca. D'altronde, i sentimenti di moltissimi austriaci li inducono ad unirsi alla Germania. Sin dalla caduta della monarchia degli Asburgo, una parte della popolazione reclamava un'Austria tedesca unita alla Germania. Gli alleati, con il trattato di Saint-Germain, hanno impedito questa unione. L'Austria, per usufruire dei crediti degli alleati necessari per la ricostruzione, ha dovuto rinnovare l'impegno. Il problema si ripresenta l'11 marzo 1931, quando Parigi viene a conoscenza dell'imminente conclusione di un trattato di unione doganale tra la Germania e l'Austria. Aristide Briand, ministro degli esteri, che sa quale ruolo ha avuto lo Zollverein nell'unificazione della Germania compiuta dalla Prussia di Bismarck, dichiara: «L'Anschluss significa la guerra. La Francia, l'Italia e i paesi della piccola intesa, Romania, Cecoslovacchia, Jugoslavia, fanno intervenire la Corte internazionale dell'Aia. La Germania non è ancora abbastanza potente per rischiare una crisi internazionale. Il cancelliere Brüning si affretta a fare marcia indietro, a sottomettersi al giudizio dell'Aia e a rinunciare all'idea». Una volta salito al potere, Hitler riconsidera questi progetti. Egli organizza la penetrazione nel governo di Vienna da parte dei nazisti. Purtroppo c'è un uomo che intralcia questo progetto ambizioso, il cancelliere d'Austria Dollfuss, capo di un partito di tendenza fascista. Dollfuss gode di ampio appoggio popolare. Nel giro di un anno Hitler organizza il partito nazista austriaco, crea una legione austriaca armata che egli fa accampare alle porte dell'Austria in Baviera. Egli arma i partigiani nazisti che spargono il terrore in tutto il paese. Quando sente che l'Austria è alla sua mercé, il 25 luglio 1934 egli ordina di eliminare Dollfuss. 154 SS si impadroniscono della cancelleria a Vienna. Essi indossano l'uniforme della Guardia Civile Austriaca, conosciuta come Heimwehr. Con la complicità del capo della polizia, essi agiscono in pochissimo tempo. Dollfuss riceve l'intimazione di dare le dimissioni, ma egli si rifiuta. Uno sparo, partito non si sa esattamente come, lo ferisce gravemente. Egli muore 6 ore più tardi, senza aver acconsentito a presentare le dimissioni. Le SS gli hanno negato sia l'aiuto di un medico sia quello di un prete. Questo intervallo di tempo permette alla polizia e alle truppe rimaste fedeli di riprendere in mano la situazione, benché la radio sia controllata dagli insorti. Mussolini, che durante l'incontro di Venezia del 14 giugno aveva ricevuto da Hitler in persona la garanzia che la Germania non avrebbe attaccato l'Austria, è esacerbato. La sua prima reazione è molto violente. Hitler è l'assassino di Dollfuss, è un terribile maniaco sessuale, un pazzo pericoloso. Egli ha dovuto annunciare personalmente alla signora Dollfuss, in vacanza a Riccione, dietro suo invito, la morte del cancelliere. Il duce vede in questo assassinio la volontà deliberata della Germania di condurre una politica espansionistica verso gli stati del Danubio, politica questa che si scontra con i desideri italiani. Per opporsi a questa politica, Mussolini tenterà un riavvicinamento con la Francia e l'Inghilterra, al punto da considerare la possibilità di colloqui tra gli stati maggiori. Ma il suo intervento immediato è brutale. 2 divisioni italiane vengono concentrate alla frontiera. L'energica azione italiana contribuisce a salvare l'Austria e contemporaneamente solleva il prestigio di Mussolini, che sembra in tal modo aver costretto Hitler ad indietreggiare. La realtà è che a Vienna il colpo è fallito e che agli insorti viene ingiunto di arrendersi. 13 di essi saranno condannati a morte. Il ministro tedesco a Vienna, il dottor Rieth, che era servito da intermediario tra Hitler e gli insorti durante l'operazione, viene espulso dal governo austriaco. Due mesi dopo il mancato colpo, Hitler riunisce i dirigenti nazisti, avendo fallito col metodo della forza, egli cambia tattica. Usando il terrore e la persuasione, egli impone dei nazisti nei posti chiave, controlla tutte le riunioni politiche e infine costringe il nuovo cancelliere austriaco Schuschnigg ad andare a Bergen-Gaden per negoziare. L'incontro avviene il 12 febbraio 1938. Cortesemente Schuschnigg fa i complimenti a Hitler per la sua residenza di Bergen-Gaden. «Non siamo qui per ammirare il panorama», lo interrompe il Führer e immediatamente accusa l'Austria di aver sabotato la politica di amicizia condotta dalla Germania. Egli minaccia: «Mi basta dare un ordine e in una sola notte tutto il vostro ridicolo meccanismo di difesa sarà ridotto in briciole». Egli analizza la situazione internazionale e la giudica sfavorevole per l'Austria. «Non crediate che ci sia qualcuno al mondo deciso ad intralciare la mia decisione. L'Italia, Mussolini vede le cose dal mio stesso punto di vista. L'Inghilterra, essa non alzerà un dito a favore dell'Austria. La Francia avrebbe potuto fermarci in Renania, non l'ha fatto, adesso è troppo tardi». «Pensateci, Schuschnigg, pensateci bene, ci rivedremo questo pomeriggio». Il pomeriggio Hitler non si disturba. Egli incarica Ribbentrop, ministro degli affari esteri del Reich, e von Papen, ambasciatore a Vienna, di far conoscere le sue condizioni. Ricevuto da Hitler 2 ore più tardi, Schuschnigg si sente dire soltanto: «Non c'è da discutere, o voi firmate o fra 3 giorni le mie truppe entreranno in Austria». Schuschnigg capitola. Hitler ha imposto 3 condizioni: la nomina del nazista Seyss-Inquart al Ministero dell'Interno e della Sicurezza dell'Austria, la totale amnistia per i nazisti condannati e l'ingresso del partito nazista austriaco in seno al fronte patriottico al potere a Vienna. Di ritorno a Vienna, Schuschnigg cerca di vincere Hitler con la rapidità e annuncia: il 9 marzo 1938 un plebiscito per la domenica successiva, 13 marzo. Il popolo dovrà dire se vuole che la patria rimanga indipendente o se desidera l'unione con la Germania. Hitler si vede costretto ad agire rapidamente, fa preparare dallo Stato Maggiore un piano di attacco all'Austria. Il 10 marzo alle 13 il piano è pronto per essere messo in atto. La notte, dal 10 all'11, la frontiera viene chiusa. Schuschnigg ne viene informato alle 5:30 dal capo della polizia austriaca, uno degli aiutanti di Seyss-Inquart. Egli si reca immediatamente alla cancelleria, ma Seyss-Inquart è introvabile. Alle 10 Schuschnigg viene a sapere di non poter più contare sulla polizia. Alle 14 egli annulla il plebiscito. Hitler non è soddisfatto. Adesso egli vuole le dimissioni del cancelliere austriaco e la sua sostituzione con Seyss-Inquart. Dopo poche ore di esitazione, Schuschnigg si piega. Il presidente della Repubblica austriaca, Wilhelm Miklas, accetta le dimissioni del cancelliere, ma si rifiuta di nominare Seyss-Inquart al suo posto. Egli resiste fino alle 23:15. Il 12 marzo all'alba le truppe tedesche entrano in Austria tra acclamazioni e fiori. Intanto Hitler non ha dimenticato la reazione di Mussolini all'attentato che ha causato la morte del cancelliere Dollfuss. Egli invia quindi a Mussolini, per mezzo di un messaggero speciale, il principe di Hesse, parente della famiglia reale italiana, questo comunicato: prendete la mia decisione esclusivamente come misura di legittima difesa. In un momento critico per l'Italia vi ho dimostrato la costanza irremovibile della mia simpatia. Siate certo che il mio atteggiamento non cambierà. Ho tracciato una frontiera ben precisa tra la Francia e la Germania. Ne traccio un'altra tra l'Italia e noi, il Brennero. Mussolini risponde che la sorte dell'Austria gli importa poco. Il Führer lo ringrazia. Duce, non dimenticherò mai questo vostro atteggiamento. Ed egli manterrà la sua parola. La Francia è senza governo. Il gabinetto Chotams ha dato le dimissioni il 10 marzo. Il primo ministro britannico Chamberlain invia l'11 marzo un telegramma a Hitler. Se è esatto che la Germania ha inviato un ultimatum all'Austria, dice Chamberlain, in sostanza il governo di Sua Maestà crede suo dovere protestare energicamente. Il 14, nel momento in cui Hitler fa la sua entrata trionfale a Vienna, Chamberlain parla alla Camera dei Comuni. Sono stato informato del fatto che il maresciallo Göring ha assicurato l'11 marzo all'ambasciatore della Cecoslovacchia a Berlino che il governo si sarebbe sforzato di migliorare le relazioni germano-cecoslovacche. L'Anschluss ha fatto dell'Austria una provincia del Reich. La minuta di una comunicazione telefonica tra Göring e Seyss-Inquart permette al procuratore Alderman di ricreare l'atmosfera di quella serata decisiva dell'11 marzo 1938. Sono le 8 di sera. L'ultimatum tedesco è arrivato al termine. Göring chiede notizie. Quando egli sente che Miklas continua a rifiutare di nominare Seyss-Inquart alla cancelleria, egli dichiara: darò l'ordine di entrare nel paese. Voi assicuratevi il potere. Fate sapere ai dirigenti che chiunque resista o organizzi la resistenza sarà immediatamente deferito ai tribunali militari, i tribunali delle nostre truppe d'invasione. È chiaro? Seyss-Inquart: sì. Göring: compresi i dirigenti, non si faranno eccezioni. Seyss-Inquart: sì, essi hanno dato l'ordine di non opporre resistenza. Göring: sì, ciò non ha alcuna importanza. Il presidente federale non vi ha nominato e questo può essere considerato come un atto di resistenza. Seyss-Inquart: sì. Göring: bene, adesso siete ufficialmente autorizzato. Seyss-Inquart: sì. Göring: ebbene, buona fortuna, Heil Hitler. Poco prima delle 21 Göring ha un'altra comunicazione con Vienna. Egli parla con un agente dei nazisti nella capitale austriaca, Kepler. Göring: sentite, l'importante è che se Inquart prende tutti i poteri del governo, egli si occupi delle stazioni radio. Kepler: ebbene, adesso noi rappresentiamo il governo. Göring: sì, è così. Voi siete il governo. Ascoltatemi bene. Seyss-Inquart dovrebbe mandarci questo telegramma. Prendete nota. Il governo provvisorio austriaco, dopo le dimissioni del governo Schuschnigg, considera suo dovere stabilire la pace e l'ordine in Austria e invia al governo tedesco la richiesta urgente di sostenerlo nel suo compito e di aiutarlo ad evitare qualsiasi spargimento di sangue. A questo scopo chiede al governo tedesco di inviare delle truppe tedesche appena possibile. Kepler, sì, le SA e le SS percorrono le vie, ma tutto è calmo. I gruppi professionali sono spariti. Quest'ultima intimidazione farà ragionare il presidente Miklas. Alle 23.15 Seyss Inquart viene nominato cancelliere. Pagina 177.